Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 24 febbraio e queste sono notizie a colazione. Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Un anno è oggi. Sono passati 365 giorni dall'invasione della Russia in Ucraina e così, per l'occasione, il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani si è recato a New York per partecipare alle iniziative dell'ONU, ma anche per, leggo tra virgolette, dare un segnale chiaro di sostegno all'azione dell'Occidente per quanto riguarda l'Ucraina e per rafforzare le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Perché, sto leggendo sempre le parole di Antonio Tajani, per noi il rapporto con l'Europa e quello con gli Stati Uniti sono due stelle polari della politica estera italiana. Le parole che vi ho letto sono riportate oggi su Milano Finanza in un articolo di Andrea Boeris e Stefania Spatti dopo l'intervista rilasciata a CNBC. A Tajani è stato chiesto conto anche degli ultimi botte e risposta tra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e il presidente ucraino Zelensky. E il ministro ha spiegato che, leggo le sue parole, «credo che sia chiaro a tutti quanti che l'Italia è schierata dalla parte dell'Ucraina. Vogliamo la pace, e Berlusconi è uomo di pace. Però la pace senza giustizia non si può raggiungere, e giustizia significa l'indipendenza dell'Ucraina». Sul campo però le forze continuano a fronteggiarsi, in quella che ormai è diventata una condizione di stallo. E sulla situazione a Kiev, il ministro ha constatato che siamo praticamente a un anno di guerra, ma purtroppo la fine sembra ancora lontana. A una domanda sull'ipotesi che alla fine l'Occidente possa decidere di inviare i caccia che Kiev chiede, il ministro ha spiegato che l'ipotesi non è sul tavolo, anche perché sarebbe necessario addestrare i piloti ed è quindi molto difficile per l'Italia mandare degli aerei. Continueremo ad aiutare da tutti i punti di vista l'Ucraina, con forniture militari ma anche di altro tipo, dice sempre Tajani, per esempio per ricostruire la rete elettrica. Il ministro ha poi parlato delle sanzioni a Mosca, ricordando il prezzo pagato dall'Italia in questa guerra, considerando quanto il paese avesse relazioni economiche strette con la Russia e ribadendo che le sanzioni stanno funzionando. Ma tra gli effetti del conflitto c'è anche il caro vita. Sono convinto, sto leggendo di nuovo le parole tra virgolette, che l'inflazione americana debba essere curata in un modo e quella italiana ed europea in un altro. Perché quella americana è endogena, parte dagli Stati Uniti e quindi è giusto aumentare il costo del denaro come ha fatto la Federal Reserve. In Italia e in Europa l'inflazione aumenta per un fattore esogeno, cioè per la guerra russa, e quindi non condivido come tanti la scelta della Banca Centrale Europea di insistere con l'aumento del costo del denaro. Secondo Tajani non bisogna mettere le imprese in difficoltà perché il costo del denaro diventa eccessivo per chi vuole fare impresa e ha ricordato che l'Italia è il secondo paese più industrializzato d'Europa. Torno tra virgolette. Ci sono 4 milioni di piccole e medie imprese e vogliamo difenderle. Il messaggio che vogliamo inviare agli americani è che noi sosteniamo le nostre imprese e banche che operano qua. Su Milano Finanza e Class CNBC oggi trovate diversi speciali dedicati a un anno di guerra in Ucraina. Potete, se volete, anche seguire il canale Telegram di Milano Finanza. Lì trovate tutti gli aggiornamenti. Ieri, nel tardo pomeriggio, c'è stata una notizia che ha fatto schizzare il traffico del sito. In redazione abbiamo un software che ci permette di vedere in tempo reale cosa leggono gli utenti. E sapete qual era il titolo dell'articolo? Vaticano. Con un motu proprio, il Papa toglie la proprietà dei beni a tutti gli enti ecclesiastici. Sono della Santa Sede. Voi siete solo amministratori. Tradotto e scritto in una lettera apostolica del Papa, nessun ente ecclesiastico può reclamare la sua privata ed esclusiva proprietà o titolarità dei beni della Santa Sede, dovendo sempre agire in nome, per conto e per finalità di questa nel suo complesso. Papa Francesco sottolinea che il diritto nativo della Santa Sede di acquistare beni temporali è uno degli strumenti che assicurano alla sede apostolica di operare nella storia, nel tempo e nello spazio per i fini propri e con l'indipendenza che è necessaria per l'adempimento della sua missione. E tutti i beni, mobili e immobili, incluse le disponibilità liquide e i titoli che siano stati o che saranno acquisiti in qualunque maniera dalle istituzioni curiali e dagli enti collegati alla Santa Sede, sono beni pubblici ecclesiastici e come tali, leggo tra virgolette, di proprietà della Santa Sede nel suo complesso e appartenenti quindi al suo patrimonio unitario, non frazionabile e sovrano. Insomma, i singoli enti della Santa Sede acquisiscono i beni e li devono utilizzare non per loro stessi, come il privato proprietario, ma, continua sempre la lettera del Papa, nel nome e nell'autorità del Romano Pontefice, per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, del pari pubbliche e quindi per il bene comune e a servizio della Chiesa universale. Nella pratica risultano essere amministratori che devono agire con la prudenza che la gestione della cosa comune richiede e secondo le regole e le competenze. Mi permettete una sintesi? Il Papa striglia chi gestisce beni per conto della Chiesa e ne fa un uso improprio e gli ricorda: guardate che la proprietà non è vostra, ma mia. Cioè mia nel senso di rappresentante a capo dello Stato del Vaticano, ovviamente. Lo smart working permette di evitare l'emissione di circa 600 kg di anidride carbonica all'anno per lavoratore, con notevoli risparmi in termini di tempo, circa 150 ore, di distanza percorsa, 3500 km, e carburante. Sono i dati pubblicati in uno studio di Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, sull'impatto ambientale dello smart working a Roma, Torino, Bologna e Trento, nel periodo di tempo compreso tra il 2015 e il 2018. Da Enea dicono che nel nostro paese circa una persona su due possiede un'autovettura, un dato che pone l'Italia al secondo posto in Europa per il più alto tasso di motorizzazione. Siamo secondi soltanto dopo il Lussemburgo. In Italia i trasporti sono responsabili di oltre il 25% delle emissioni totali nazionali di gas ad effetto serra e quasi tutte, cioè il 93%, provengono dal trasporto su gomma, con le automobili che pesano il 70%. In base alle risposte di un campione di più di 1200 lavoratori agili della pubblica amministrazione di Roma, Torino, Bologna e Trento, lavoratori che negli spostamenti casa-lavoro usano il mezzo privato a combustione interna, ogni giorno di lavoro a distanza permetterebbe di evitare 6 kg di emissioni dirette in atmosfera di CO2 e risparmiare 85 megajoule di carburante pro capite. Che non so esattamente quantificare il megajoule, però non sembra poco. Dai dati raccolti emerge che in media il campione preso in esame percorre 35 km al giorno per una durata di 1 ora e 20 minuti. Roma si conferma la città più critica, con un tempo di percorrenza medio di 2 ore, probabilmente a causa delle maggiori distanze. Un lavoratore romano su 5 percorre più di 100 km al giorno, e poi del traffico più intenso. Nella capitale gli spostamenti giornalieri per motivi di lavoro e studio sono circa 420.000, mentre ogni persona trascorre nel traffico 82 ore all'anno. Circa la metà del campione dichiara di viaggiare esclusivamente con mezzi di trasporto privati a motore, mentre il 17% viaggia esclusivamente con i mezzi pubblici e il 16% con un mix di trasporto pubblico-privato. Trento risulta la città con il maggior ricorso a mezzi privati a combustione interna negli spostamenti casa-lavoro, seguita da Roma, Bologna e Torino. Tutti i dati sono sul sito di Enea. Ve li metto anche nel canale Telegram di Notizia Colazione. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione e nel sommario della puntata trovate il link agli altri podcast del gruppo Class Editori. Oggi è uscita anche la nuova puntata di CEO Talks di Andrea Cabrini, Domani esce quella di Notebook di Roberto Sommella. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.